Efesini 2, forse dal versetto 11, vogliamo alzarci mentre leggiamo la parola del Signore. Efesini 2, dal versetto 11. Perciò ricordatevi che un tempo voi, gentili di nascita, chiamati i non circoncisi da quelli che si dicono i circoncisi, perché tali sono nella carne per meno d'uomo. Voi, dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi della cittadinanza di Israele e estranei ai patti della promessa, non avendo speranza e essendo senza Dio nel mondo. Ma ora in Cristo Gesù, voi che eravate già lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo, poiché è Lui che è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione con l'abolire nella sua carne la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, a fin di creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, ed a fin di riconciliarli ambedue in un corpo unico mediante la sua croce, sulla quale fece morire l'inimicizia loro, e con la sua venuta ha annunciato la buona novella della pace a voi che eravate lontani e della pace a quelli che erano vicini. Poiché per mezzo di Lui e gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo Spirito. Voi dunque non siete più né forestieri né avventizi, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, essendo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore, e in Lui voi pure entrate a fare parte dell'edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito. Preghiamo, Dio fedele, ti ringraziamo di tutto cuore per la tua grande grazia, per il tuo amore, per la tua fedeltà che tu ci hai dimostrati verso di noi. Eravamo lontani, lontani da tutto, esclusi dalle promesse, nessuna speranza più, ma tu ti sei preso cura di noi. Tu ci hai chiamati, tu ci hai eletti, tu ci hai fatti quelli che sono vicini. Stamattina siamo qui, Signore, davanti al tuo santo cospetto. Tu ti sei rivelato così potentemente già in migliaia di uomini. Tu ti sei mostrato quale Dio fedele. Ti ringraziamo dal più profondo del nostro cuore stamattina e ti adoriamo. E ti chiediamo di nuovo, vieni in mezzo a noi anche stamattina. Tu, Signore, tu conosci tutte le richieste, tu conosci tutte le distrette in mezzo a loro che si sono ricomandati alla... Tu sei il grande medico, tu sei vicino. Possiamo venire a te, Signore, con tutto, con tutti i nostri fratelli e sorelle, con tutti coloro che sono in distretta. Ti chiediamo, Signore, dai grazia. E in questo momento tu possa tu aiutare, possa tu guarire, possa tu mostrare che tu sei presente affinché il tuo nome sia glorificato, non il nostro onore, ma il tuo onore, a cagione del tuo nome. Oh Gesù, ti adoriamo e ti ringraziamo dal più profondo del nostro cuore che tu ci hai elle è lì, che siamo i tuoi. Ti apparteniamo non soltanto per il tempo, ma per l'eternità, oh Signore. Adorazione al tuo nome meraviglioso. Benedici tutto il tuo popolo, ovunque, in tutti i paesi e in tutte le tribù. Ovunque tu hai il tuo popolo, anche nel mondo arabo, ovunque, ma anche il tuo popolo Israele, oh Signore, lo mettiamo nelle tue mani e ti chiediamo, benedici ognuno dalla ricchezza della tua grazia. Ti adoriamo nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Io spero che lo apprezziamo, la parola di Dio, nella purezza, nella chiarezza, in tutto e la sua pienezza, come mai è stato prima, di udire, di credere e di essere partecipi. Quando ero qui seduto, io pensavo come semplice in molti paesi che le persone hanno una fede semplice come ci è stata data. Io ho pensato a ciò che Dio ha fatto, che nella fede sono venuti, per cui è stato pregato e Dio subito ha potuto rispondere. Perché? Perché queste persone avevano una fede semplice come i bambini, che non era delle circostanze dipendenti dalle circostanze, ma sulle promesse di Dio era fondata. L'ho detto qui, l'ho raccontato, è una grande differenza se delle persone sono già spiritualmente piene e non hanno più fame e in paragone con i paesi che prima non hanno udito nulla, che non hanno avuto l'opportunità di udire la parola di Dio in questo modo come viene predicata. E ho raccontato della visita a Cairo, quanto questo uomo che mi ha mostrato le piramidi, con cui sono salito i 77 gradini della piramide, e sopra mi dice: pregheresti tu per me? In quel momento avevo soltanto la camera, non aveva la Bibbia, non avevo nulla, ero pieno di sudore e proprio arrivato sopra, questo uomo di più di 70 anni, pregheresti tu per me qui? E potete pensare come la mia mano l'ho messo intorno a questo uomo, e io musulmano, diceva, io musulmano, io sono un muslim, appartieno ai musulmani, musulmano o no, qui parliamo con Dio. L'ho stretto nelle mie braccia e ho pregato per lui. Poi, nel frattempo, sono venute tre persone di Monaco e l'uomo disse: io ti conosco in qualche modo. Ho detto: da dove? E ha detto subito, aveva udito le trasmissioni radio e mentre io pregavo, ha conosciuto la mia voce e dice: credete, in mezzo dove voi siete vi sono diverse cose. Non sapevo che cosa voleva dire, io non lo so, ma una cosa io so: se noi preghiamo, allora abbiamo veramente, e venite voi tutti con me, e abbiamo dato le mani e abbiamo pregato insieme. Possiamo fare qualcosa, e se mettiamo i piedi in un altro paese, è veramente che Dio benedisce, conduce gli uomini che odono la sua parola e che hanno il desiderio di ricevere ciò che Dio ha da dire loro. E perciò è anche così che le porte sono aperte fino all'estremità della terra. Quanto un fratello a Cairo diceva: tu devi rimanere 4 settimane qui. Non sapeva che c'erano 14 milioni di cristiani in Egitto. Ma in mezzo a questi, vi sono anche delle assemblee che aspettano la parola di Dio. Fa tempo ho preso il mio viso per la Siria e vorrei dire: quanto si può, tutte queste predicazioni che sono nei campi che non hanno neanche il loro pane, a loro vorrei portare la parola di Dio, perché sono stati indotti in errore, sono stati anche manipolati, e delle persone in questi paesi sono così fanatici che loro stessi daranno la loro vita, anche se vengono anche, è importante per loro che possono portare il terrore, ma qualcuno è dietro a questo, questi poveri uomini che vanno su un camion e poi vanno a finire in un palazzo, poi vi è la grande esplosione, non lo volevano. Ma è stato detto loro: se voi per questa cosa giusta di Dio, così viene detto loro, per questa cosa giusta di Dio, in questa guerra santa, voi mettete la vostra vita e morite, avete un posto speciale nel cielo. Io non voglio un posto speciale nel cielo, ma loro lo vogliono. E così vanno avanti. Noi vediamo la cosa dal punto di vista biblico. Vediamo come gli spiriti si sono avvicinati, come il fratello Branham ha detto. E nei giorni, sapete che cosa io pensavo? Nel quinto suggello potete leggere che il fratello Branham ha parlato di 22 milioni, 2 milioni di cavalieri che sono sul fiume Eufrat per il giorno e l'ora, e poi saranno lasciati durante il tempo della seconda guerra mondiale, e hanno fatto sì che questi giudei sono stati assassinati. Ma se noi pensiamo a ciò, rimane una domanda: quanto questi spiriti sono stati liberati e hanno causato questo terribile assassino, da allora sono stati di nuovo legati? Qualcuno li ha messi in qualche prigione? O sono ancora sempre liberi? Gli uomini sono stati uccisi, deposti in fosse comune, o le cenere sono rimaste? Ma questi spiriti, spiriti di distruzione, di assassinio, sono stati lasciati uscire e ancora oggi sono liberi. E come in quel tempo la cosa era contro i giudei, ora sono contro gli entrambi, cioè contro i giudei, ma anche contro la sposa dell'agnello, contro gli eletti. E in Apocalisse, nel capitolo 12, possiamo leggere: il dragone ha aperto la sua bocca per inghiottire il figlio maschio, non la donna, ma ciò che è uscito e nato dall'assemblea, la schiera dei vincitori, che saranno rapiti a Dio e al suo trono. Egli ha messo i suoi occhi su questi e dobbiamo capire che gli attacchi non è contro qualcuno, ma contro coloro Satana ha una grande rabbia, una grande ira. Sono coloro che sono scritti nel libro dell'agnello, immolato fin dalla fondazione del mondo. Lì sono i loro nomi. Cosa ha fatto Satana con tutti gli uomini a chi è venuta la parola del Signore? Sono stati perseguitati, lapidati, uccisi fino al sangue che è stato ucciso davanti all'altare. E il Signore dice: affinché tutto il sangue dei santi, dei giusti, sia vendicato. Cosa era? Degli uomini di Dio hanno portato la parola del Signore. E ieri sera l'ho già menzionato, è una catena. Gli uomini di Dio ricevono la parola del Signore, gli uomini di Dio l'hanno scritta, degli uomini di Dio l'hanno annunciata e il popolo di Dio l'ha accettata e fino alla fine l'accetterà, ma il nemico mostrerà la sua rabbia verso tutti quelli, verso coloro come i profeti e che hanno ricevuto la parola, verso coloro che dovevano scrivere in base all'ispirazione dello Spirito Santo, a coloro che nel loro tempo hanno preso la Bibbia in mano e hanno insegnato il popolo di Dio. Oggi e ieri una parola mi è venuta, cioè in Luca, nel capitolo 3, per esempio, come in Matteo, nel capitolo 3, qui sta scritto dal versetto 2, Luca, capitolo 3, dal versetto 2, sotto i sommi sacerdoti, Anna e Caiafa, La parola di Dio fu diretta a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Rimaniamo qui. Gli altri Evangeli raccontano ci è stato un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Qui viene messo in risalto che la parola del Signore è stata diretta a lui, non che lui aveva determinato il tempo, ma aspettava finché la parola del Signore fosse diretta a lui. E poi egli si è alzato, non prima e non dopo, ma nel tempo che Dio aveva predeterminato. Dio ha un ordine, ha un piano, e secondo questo piano tutto deve accadere in quel tempo. Quanto i sommi sacerdoti Anna e Caiafa, allora la parola di Dio fu diretta a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Nel versetto 3 sta scritto: ed egli andò per tutta la contrada d'intorno al Giordano, predicando un battesimo di ravvedimento per la remissione dei peccati, secondo che è scritto nel libro delle parole del profeta Isaia. Vi è una voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, addrizzate i suoi sentieri. Ogni valle sarà colmata, ed ogni monte ed ogni colle sarà abbassato. Le vie tortuose saranno fatte diritte, e le scabre saranno appianate. E ogni carne vedrà la salvezza di Dio. Questa è una parola meravigliosa. Entrambi è di grande importanza. Prima che questo uomo di Dio ha aspettato il tempo, e la seconda cosa, che con diritto si è riferito alla parola del profeta Isaia, perché si trattava di lui, non di ognuno. Quanti erano nel frattempo apparsi, uno che perfino ha avuto 400 persone dietro a lui, viene anche nominato. Ma qui era la storia della salvezza, qui era un compito divino, qui si prendeva riferimento alla parola che Dio aveva pronunciato tramite il profeta Isaia. E se in questo tempo guardiamo, non abbiamo soltanto un uomo di Dio che l'abbiamo conosciuto, un profeta che è apparso, ma abbiamo avuto un uomo in cui la parola di Dio è venuta, a cui fu detto: come Giovanni il Battista ha preceduto la prima venuta di Cristo, così tu sarai mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. E ciò che è bello, che questo uomo di Dio è andato dall'Antico al Nuovo Testamento per mostrarci i passi biblici che si riferivano al suo ministero, e questo per tutti coloro che credono biblicamente è di grande importanza. Qualcuno appariva e avvengono anche i grandi miracoli e segni. Non abbiamo ancora il diritto di guardare se che prima siano ordinati biblicamente e tramite la parola di Dio possono essere legittimati e essere trovati giusti. Poi, allora, abbiamo il diritto di credere e soltanto poi possiamo anche appellarci di servire il Signore. Se si tratta di miracoli e di segni, in questa generazione ci sono già milioni che possono correre dietro ai miracoli. Ogni evangelista che viene fa dei miracoli e segni. E sapete ciò che alla fine di tutti questi miracoli e segni rimarrà? Se non c'è una legittimazione biblica, se non c'è una giustificazione tramite la parola di Dio, io posso dirvi, senza pensare, tutti questi in quel giorno si meraviglieranno. Se tutti i miracoli e i segni si meraviglieranno, perché la cosa era vuota, erano promesse vuote, miracoli e segni non sono legati ad un compito divino. Miracoli e segni si tratta della fede di coloro che ascoltano la parola. Ogni uomo che ode la parola di Dio e la crede può vivere miracoli e segni. E per noi si tratta di tutta la giustificazione della parola di Dio. Miracoli e segni, sì. Salvezza e guarigione, sì. Liberazione, battesimo nello Spirito Santo, tutto ciò che Dio ha promesso, a questo diciamo sì. Ma queste cose non devono essere tolti dalla parola di Dio. Chi si libera dalla parola di Dio si libera da Dio, perché Dio è nella sua parola. E nel principio era la parola, e la parola sarà alla fine. Non siamo qui per giudicare, ma non dobbiamo camminare in questo mondo con gli occhi chiusi. In parte l'abbiamo vissuto, che degli uomini hanno pregato per dei malati e questi malati hanno creduto e sono stati guariti. Dio realmente ha fatto miracoli e segni. Pensiamo a questo grande esempio della sorella del fratello Demos Shakaria. E io amo questo uomo perché il fratello Branham mi ha detto il 3 dicembre 1962: fai visita a questo uomo Demos Shakaria. Fino A quel tempo non conoscevo il suo nome e il suo indirizzo. E questo uomo mi ha accettato come un messaggero di Dio. E anche tutti hanno profetizzato: tu non morirai, ma tu vivrai. E la tua testimonianza sarà per l'onore di Dio. Il fratello Branham doveva dire: io posso soltanto dire ciò che Dio mi ha mostrato. Ho visto, e cosa era? Un quarto prima delle due, e in quel tempo ha visto l'ora e il giorno in cui sarebbe andata a casa. Se questo grande profeta se avesse potuto dire: figlia, tu vivrai e tu sarai una grande testimonianza, ma non aveva il diritto di parlare. Gli uomini di Dio, i profeti di Dio e i figli di Dio non hanno il diritto di parlare. Essi rispettano la decisione divina e si sottomettono alla volontà di Dio senza mormorare. Poi è venuto il tempo e la sorella è andata a casa. E invece che tutti questi che erano entusiasti sarebbero rientrati in sé, essi sono passati oltre come se nulla fosse successo. Un uomo di Dio poteva soltanto dire ciò che il Signore gli ha detto. E ciò ci ricorda a Michea e nell'Antico Testamento quanto gli uomini di Dio sono venuti e il messaggero in dei due re di Israele e di Giuda e anche Ahab doveva profetizzare, non andare con ciò che gli altri hanno detto. Poi dal più profondo del suo cuore: così se Dio vive, io dirò soltanto ciò che il mio Signore mi rivelerà. Questo io lo dirò. Ecco che abbiamo un uomo che doveva e che egli doveva prendere l'opprobrio sopra di sé. Ma egli è rimasto con la parola di Dio. E io vi dico oggi, vale la pena e sarà veramente ricompensato di dire soltanto ciò che Dio ha detto e non di dire oltre ciò che gli altri dicono. E se noi siamo forse andare in prigione, come è accaduto con Michea, e Acab ha detto: se io ritorno, allora io penserò a te. Egli sappiamo ciò che lui pensava, e questo uomo di Dio aveva ancora il coraggio e ha detto a Acab: quale ultima parola? Se tu ritorni, allora il Signore non ha parlato tramite me. Ciò poteva anche costargli la vita, ma aveva una scelta: poteva tacere se Dio voleva parlare. Egli doveva parlare perché Dio aveva parlato. Tutti i profeti, se avessero pensato umanamente, avrebbe avuto una bella vita sulla terra. ma cosa dice Ebrei 11? Furono lapidati, andarono a torni coperti di pelle di pecora e il mondo non era. Essi portavano la preziosa parola di Dio, che io possa dire non soltanto loro, ma anche tutti coloro che portano, che odono la parola di Dio, avranno la stessa posizione e per convinzione confesseranno soltanto ciò che il Signore ha detto, ciò io lo manifesterò. E se noi, e se ci sono uomini in questo tempo che sarebbe legato a questo detto, allora non ci sarebbe più la confusione. Se tutti si attenessero a ciò che sta scritto nella Bibbia e a ciò che è stato detto tramite il mistero del profeta che Dio ha mandato, allora tutto sarebbe in ordine e ci sarebbe soltanto una gloriosa armonia. Ma si va oltre il contenuto della Sacra Scrittura. E se io penso ciò che tutto è stato detto dei sette tuoni, quanto interpretazioni sono stati portati con la promessa, soltanto chi accetta questo sarà rapito. Forse è bellissimo, ma porta gli uomini in una pressione, in una situazione in cui non appartengono. Chi siamo noi che dobbiamo difendere il cielo, che potremmo dire soltanto chi crede ciò che noi predichiamo sarà nel cielo? Non è questo lo spirito della Chiesa romana, che pretende volentieri essere l'unica a rendere beati? Con quale spirito abbiamo a che fare? Quale spirito abbiamo a che fare? Questa cosa dobbiamo discernere e conseguentemente dobbiamo metterci all'alto di Dio. E chi si mette da parte di Dio non è in un luogo, non è nella sabbia, ma è sulla parola del Dio vivente, di quella parola rivelata per questo tempo. E ciò deve esserci dati da Dio. Noi, nelle due predicazioni riguardo alla semenza originale, che non c'è alcun miscuglio, e io lo credo di tutto cuore, ma questa parola e questo si riferisce a coloro che sono stati predestinati da Dio. Tutti gli altri andranno avanti e mischieranno, ma quelli che appartengono alla Chiesa sposa, che amano lo sposo e la sua parola, non faranno miscuglio, ma parola per parola edificheranno, e con ciò essi stessi saranno edificati per essere una casa di Dio per lo Spirito, e saranno un'offerta per il Dio. il miscuglio è il mezzo a coloro, e perdonatemi, non l'ho detto mai prima e neanche pensato, ma tutti che sono prodotti di un miscuglio e che vogliono rimanere così, continueranno a miscelare, ma tutti coloro che sono dalla pura semenza di Dio e che sono nati di nuovo, come abbiamo udito nella parola di introduzione, che non siamo più estranei, ma concittadini di Dio, apparteniamo alla famiglia del nostro Dio. Colui che è un miscuglio continuerà a miscelare, e quanto avvenne il primo miscuglio, quanto si mangiò dell'albero della conoscenza del bene e del male, e quando accade ciò, e sotto quale ispirazione, ciò avvenne nel giardino di Eden, in mezzo sotto l'ispirazione religiosa. Il serpente non ha parlato del diavolo, ma ha parlato di Dio. Dio avrebbe detto, e voi sarete intelligenti. Lì ha iniziato il miscuglio, una la predicazione sulla traccia del serpente dal giardino di Eden fino alla fine, dove Cristo farà i conti con l'anticristo, e noi vediamo la traccia del serpente che con parla la parola di Dio con un religiosamente, e sempre di nuovo porta la nemicizia e così distrugge gli uomini. Là dove c'è Dio, dove Cristo si può rivelare, l'inimicizia viene tolta. Io vi chiedo, chi odia chi? Io odio o sono odiato? Io perseguito o vengo perseguitato? Io calunnio o vengo calunniato? Potete questo catalogo potete ancora scrivere di più. Una volta dobbiamo poter discernere, e ciò che viene manifestato, quale frutto rende testimonianza, quale è l'albero, quale specie di albero è. Non qui dove ci viene parlato religiosamente, dove si parla di misteri, di cose piena di mistero, ma là dove le enunciazioni di Dio e la parola di Dio chiaramente viene annunciata senza interpretazioni da uomini che sono stati condotti a Dio e che sono in comunione con Lui sotto l'echeggiare della sua preziosa e santa parola. Potremmo chiedere cosa avviene ovunque, ma non è il nostro compito. Il nostro compito, ciò che abbiamo ricevuto dal Signore, che lo trasmettiamo. Chi ha preso la pena di quale predicazione, quale messaggio Dio di tradurli e di prendere la responsabilità. Chiedete a un fratello che oggi da qualche parte si fa celebrare per ciò che egli ha fatto e ha portato in tutto il mondo il messaggio di Dio. E se poi fate la conclusione e venite a me, allora vedrete è 0 e 0 fa 0, 0 e 0 fa 0. Non c'è nulla che viene e non è critica. Questa è una constatazione in questo tempo. È facile di criticare un altro, ma chi ha dato la vita e il tempo e sotto tutte le circostanze la terra è venuto e ha portato il prezioso messaggio di Dio. E riguardo a questo oggi posso giubilare e giubilare davanti all'Iddio Onnipotente. Io posso rendere testimonianza che dal messaggio di Dio non ho fatto il mio proprio messaggio, ma io ho abbastanza timore di Dio per portare il messaggio di Dio come ci è stato lasciato e così è stato dato agli altri. Voi stessi potete riflettere riguardo a ciò e posso dire qui sta scritto di un uomo di Dio a cui la parola di Dio è venuta e egli è apparso. Prima non era possibile. E quanto un uomo come Giovanni, fin dalla sua nascita, era pieno dello Spirito Santo e nel suo cuore sapeva che egli aveva un compito divino e poi doveva aspettare per 20 anni e 25, 30 anni, ma egli ha aspettato non in vano. Quanto il tempo era adempiuto, la parola di Dio è venuta a lui e un uomo mandato da Dio è apparso con un messaggio di Dio che riportava alla Sacra Scrittura. Cosa viene fatto oggi? Prendiamo delle enunciazioni, delle citazioni e poi le vogliono mettere insieme l'uno con l'altro, benché sono state fatte in diverse tempo, in diverse tempo, e poi cercano, vogliono trovare la via verso la Sacra Scrittura e non si trova, e poi viene questo, nessuno ha capito la Sacra Scrittura. È bello da sentire, e se è così, allora non vale più. Nessuno fino al tempo avrebbe capito la Sacra Scrittura. Era il compito del profeta di condurlo nella parola di Dio affinché possa capire la parola di Dio, cosa ha fatto il Signore Gesù dopo la sua risurrezione, ha raccontato delle storie ai discepoli? No, ha cominciato a parlare di Mosè e di tutti i profeti e ha detto tutto ciò che si riferiva a lui e che era scritto. Noi crediamo che i profeti Dio, che sono profeti parola, uomini Dio a cui è venuta la parola Dio, erano legati alla parola di Dio e così era la loro libertà. Chi lascia la parola, come ho detto, egli lascia Dio e con ciò non è la fine. Ognuno che lascia la parola arriva sotto uno spirito, una ispirazione strana, una ispirazione dello Spirito Santo e rimane sempre con la parola di Dio. Chi la parola di Dio la abbandona arriva sotto un altro spirito e un'altra ispirazione estranea. E poi viene, ecco che poi tutto possibile viene, eppure le cose con un parlare religioso vengono dette. Ma Dio vede queste cose e Egli conosce i Suoi. E i Suoi sono predeterminati ad essere una sposa parola. E anche se non mi credono, e non posso neanche fermarli, ma nel giorno del giudizio sarà vera ciò che ho vissuto a Marsiglia. Ho guardato l'orologio, era le 5:05 di mattina, dopo sono stato risvegliato e poi secondo Timoteo 4 dovevo leggerlo e questo era il giorno in cui i miei due mani sulla Bibbia e davanti a Dio potevo alzarli e dire soltanto ciò che sta scritto, quale parola di Dio può essere predicato. Ciò che non sta scritto non può essere predicato perché non è una parte della parola di Dio e non sarà mai predicato, ma si adempirà quanto il tempo per questo è venuto. E così sarà. Oggi conosco 100 persone e riguardo ciò che dicono alla voce dei 7 tuoni e quanto leggo da questa Bibbia, che soltanto coloro che possono leggerlo, qui sta scritto in Apocalisse 1:3. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e servono le cose che sono scritte in essa, che sono scritte in essa. Gesù disse sempre di nuovo, sta scritto, ma Giovanni dal cielo ha udito la voce non scrivere e non ha scritto. Poi devo usare la mia fantasia che sia lontano da me. come Dio veglia sulla sua parola per adempierla a tempo debito, così alla fine farà ciò che egli ha pensato di fare, senza che venga predicato in merito. E il fratello Branham disse: nessuno lo sa, neanche il Signore Gesù. In quel tempo non ha rivelato il mistero. Abbiamo udito che la parola viene ai profeti e nessuno di loro tutti hanno detto di essere un profeta, ma essi dicono che la parola è venuta a loro. Non la parola di Dio, non l'ispirazione dello Spirito Santo, perché Dio è legato alla sua parola e noi tutti siamo anche sottomettersi a questa parola e mettersi sotto l'ordine divino. Ognuno vorrebbe essere in grazia presso il Dio, ma c'è soltanto una sola via e questa via è stata aperta. Cosa doveva fare Giovanni? Cosa doveva essere fatto tramite il mistero del fratello Branham? Qui sta scritto: una voce grida nel deserto, preparate la via del Signore, addrizzate i suoi sentieri. Non per noi, non per me, ma il mistero della parola avviene per il Signore e per il suo popolo, affinché il Redentore e i redenti siano sullo stesso suolo nella parola di Dio, e egli è la parola. Perciò tutto doveva essere appianato, tutte le valle dovevano essere colmata e ogni colle sarà abbassato. Tutto ciò che era tortuoso doveva essere fatto diritto e le scabre saranno appianate. Questo era in collegamento con il compito di Dio. Era stata detto: non che ciò che è diritto lo facciamo tortuoso e ciò che facciamo tutto alla rovescia, ma crediamo che Dio ha mandato un messaggio divino, profetico, affinché ogni cosa sia fatto diritto e che tutto sia appianato, e ciò che è per preparare al Signore una via e che sia un popolo ben preparato per Lui, perché ciò doveva accadere tramite la predicazione. Ciò che è tortuoso doveva essere fatto diritto. Ora noi pensiamo ogni cosa realmente e ci chiediamo: cosa è stato fatto con tutte le cose che erano destinate per fare le cose diritte, per appianare, per portare nel modo giusto e per riportarci all'Evangelo primitivo di Gesù Cristo? Molto di ciò che viene predicato non ha più a che fare con l'Evangelo primitivo di Gesù Cristo. non ha più nulla a che fare. E perciò è di grande importanza affinché possiamo afferrare ciò che Dio voleva fare e ciò che Egli ha fatto, cioè per raddrizzare, per ordinare, per restaurare, per ristabilire, affinché in questa parola che possiamo essere pienamente fondato, Egli, lo sposo è la parola fatta carne, è la parola delle promesse per questo tempo, deve essere nella sposa che ancora è in un corpo di carne sulla terra, deve diventare realtà e trovare conferma tramite la grazia di Dio. Giovanni poteva aspettare 30 anni, e perché non possiamo anche noi aspettare? Avete bisogno di pazienza affinché dopo l'adempimento della volontà di Dio possiate ricevere ciò che è promesso. La parola di Dio è andata a Giovanni e senza vergognarsi possiamo dire: la parola di Dio è andata al fratello Branham e Dio l'ha usato in modo potente per riportare l'assemblea alla posizione come era all'inizio. Vorrei dire questo per terminare. Chi la parola rivelata di Dio non la prende sul serio e non la crede di tutto cuore e la ordina biblicamente, non deve meravigliarsi se poi riceve degli errori e poi li crederà. Ciò che io dico ora potete ridere, ma non nell'America del Sud non hanno riso. Un fratello è andato su una montagna e poi dopo alcuni giorni è sceso. Io ho incontrato gli angeli di Dio e mi è stato detto: ora tu sei l'angelo Micaele che scende agli uomini, e già le chiese sono state separate, hanno portato in tranquillità, vi sono quelli che hanno creduto di cuore perché era così pio. La parola del nostro Dio rimane per tutta l'eternità, e se noi ci lasciamo questa parola di Dio, andremo in errore. Nessuno può dire: io conosco la Bibbia, nessuno, non mi può succedere nulla. E lasciati ordinare nella Bibbia e poi possiamo parlare insieme. Molti sono stati che hanno pensato: non può essere, eppure era così. Sono gli ultimi giorni e molte cose accadono. Vogliamo mettere i nostri occhi su ciò che Dio fa secondo la sua parola in mezzo al suo popolo in questa ora, per grazia, perché la parola che è venuta a Giovanni, tutti dovevano ascoltarlo che erano sotto l'echeggiare della parola tramite Giovanni. Così è anche in questo tempo. Dio ci ha rivelato tutto il suo consiglio per grazia e noi possiamo ora rallegrarci e essere gioiosi perché questo è il giorno che il Signore ha fatto a Lui, sia onore e gloria e adorazione. Egli avrà una chiesa, un'assemblea che sarà senza miscuglio, che rimarrà nella sua parola e sarà preparata e per grazia tu ed io possiamo appartenerci. Lodato sia il suo nome. Amen. Vogliamo alzarci e ringraziare il Signore. Oh sì, è Gesù. Ecco, è il Signore, Lui solo. Ho toccato il lembo della sua veste e il suo sangue mi ha guarito. Grazia, grazia, invece l'amore di Dio, grazia, grazia, grazia più grande della mia colpa. Questo è il giorno, questo è il giorno che l'Eterno ha fatto, che l'Eterno ha fatto. Questo è il giorno, questo è il giorno che l'Eterno ha fatto. Festeggiamo e rallegriamoci in esso. Lasciate entrare la parola e lo spirito. Questo è il giorno, questo è il giorno che l'Eterno ha fatto. Questo è il giorno, questo è il giorno che l'Eterno ha fatto, che l'Eterno ha fatto. Questo è il giorno che l'Eterno ha fatto. Festeggiamoci e rallegriamoci in esso. Lasciamo entrare la parola e lo spirito. Questo è il giorno, questo è il giorno che l'Eterno ha fatto. Padre Celeste, ti ringraziamo ancora insieme per questo tempo di grazia e per le parole della grazia che tu ci hai indirizzati anche in questa mattina, Signore. Non possiamo fare altro che lodare il tuo nome e portare l'onore e la grazia a te per la parola di vita eterna che tu ci hai indirizzato. Ti ringraziamo per le preziose verità bibliche e che non dobbiamo cadere nel gioco ingannevole degli uomini, ma che possiamo guardare alla tua parola, che tu hai parlato tramite il tuo servo e profeta. L'accettiamo e la crediamo di tutto il cuore. Che il tuo nome sia l'onore e la gloria. Signore, guardiamo a te. Non guardiamo ciò che gli uomini fanno, l'hanno cambiata, ma guardiamo ciò che fai nei nostri giorni e ciò che tu fai e che tu hai fatto tramite il tuo profeta. Ma lode e gloria a te, che tu hai un popolo che onora la tua parola, anche sia onore e abbi grazia verso di noi. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Alleluia. Amen. Amen. Amen.